Siamo ad un'altra lettura di Ars. Questa lettura è dedicata ad una mistica nata in Belgio, tra il Belgio e la Francia, nel 1260 e, ahimè, condotta a rogo a Parigi nel 1310, causa alcune sue affermazioni definite malesonantes. Cioè, voglio dire, che interpretavano l'iter sacro non, e la ricerca di Dio non nel tempo e nei poteri della Chiesa, ma in un'altra Chiesa che lei stessa lasciò intuire essere di matrice gnostica, in un'altra Chiesa che ammetteva, che, voglio dire, promuoveva la ricerca interiore come hic et nunc, come qui e adesso, promuoveva la possibilità dell'indiarsi, del farsi, del ricercare e dell'esperire la bellezza divina, la bellezza, la bontà, il vero divini. Chiaramente le due chiese sono sempre state in antitesi, quando non in scontro, perché l'una sosteneva l'instrumentum regni, una sosteneva una, diciamo così, serie di credenze funzionali ad un potere, mentre l'altra lasciava delle grandi possibilità alle persone di ricercare Dio in sé. E voglio dire, come vedremo e come abbiamo già visto nelle nostre letture di Ars, che sono realtà che allacciano, che abbracciano, che, voglio dire, contemperano dei mondi diversi all'apparenza, che poi sono di un uomo unico, cioè l'uomo che cerca la felicità, l'uomo che cerca la gioia, l'uomo che cerca Dio, l'uomo che cerca comunque l'autosuperamento, l'uomo che cerca la freschezza, l'uomo che cerca la pulizia, l'uomo che cerca la luce. Quest'uomo qui è dappertutto ed è da sempre. Quest'uomo ha bisogno di questo. Allora, mi è piaciuto, così è piaciuto ad Ars, di mettere un accento curioso, tanto per incominciare questa lettura, proprio su di una frase cinese del secondo secolo avanti Cristo, che è stata riportata quale insegnamento di Lao Tse, autore che, diciamo, è in che anche, voglio dire, il fondamento, voglio dire, del Tao Te Ching, no? Del libro del principio e della sua azione. Questo secondo libro, di cui adesso traggo una piccola citazione, è il Wenzhou, che vuol dire capire i misteri. Sono sette righe. E dice così: aspirare alle cose grandi significa unire le miriadi di nazioni ed i differenti stili di vita in una stessa via, facendo da perno alla grande varietà di giudizi sul giusto e sullo sbagliato. Parlare di una conoscenza circolare significa che essa non ha né inizio né fine, ma che fluisce in ogni direzione, scaturendo inesorabilmente da una fonte profonda. Rileggo. Aspirare alle cose grandi, quello che possiamo fare tutti, quello che dobbiamo fare tutti, quello di cui abbiamo bisogno tutti. Aspirare alle cose grandi significa unire le miriadi di nazioni e i differenti stili di vita in una stessa via, facendo da perno sulla grande varietà di giudizi sul giusto e sullo sbagliato. Parlare di una conoscenza circolare significa che essa non ha né inizio né fine, ma che fluisce in ogni direzione, scaturendo inesorabilmente da una fonte profonda e, aggiungo, da una fonte unica. Detto questo, il giro in Cina che cosa ci è valso? Ci è valso a preparare il terreno ad una serie di insegnamenti che furono addirittura la fonte della mistica tedesca del 300, parliamo di Tauler, Suzone, Louis Broek e così via, e soprattutto di Meister Eckhart, perché è stata considerata una matrice essenziale dell'opera, a sua volta essenziale, dell'apofatismo, della teologia negativa, della teologia di Eckhart, voglio dire. Questa donna parlerà di donne Ma noi sappiamo che non è dedicato alle donne, essendo questa una beghina, quindi non era ordinata, aveva pur sempre un seguito che non era solo femminile. Quando noi vediamo in Dante che si parla di donne che avete intelletto d'amor, le donne sono gli iniziati, sono coloro che si, diciamo, riconoscono nell'amor cortese, no? Dove sono le donne, questi mistici, alla ricerca di Dio, che si dispongono quale donna, quale passività all'azione del divino, in una via che ha la possibilità di una identità super partes. Poi aggiungo un'altra cosa curiosa, che nel capitolo 12 della sua opera, la Margherita Poerte scrive questa cosa bellissima. Dice così, inteso che amore è... Con amore uno dei personaggi, insomma, di questo racconto, diciamo che questo racconto era autenticamente mitico. Questo amore si contrappone a ragione, che è viceversa la scuola, diciamo, rigida, la scuola mentalmente restia ad una, ripeto, ad una possibilità di libertà. Cioè, in fin dei conti, l'instrumentum regni è un ceppo, è un elemento che non vuole la libertà non per cattiveria, ma perché altrimenti non esisterebbe più. È una necessità di autoconservazione, quella di impedire, o se non impedire, di, voglio dire, mistificare, se non dimistificare, parole grosse, di malcelare, di, voglio dire, velare degli insegnamenti che potrebbero davvero stravolgere la storia, i poteri, perché racconterebbero di una bellezza, di una cosa magnifica, della poesia di Dio. Nessuno vuole e nessuno è contrario a Dio, ma diciamo che ci sono dei poteri che hanno avuto la loro, voglio dire, auge, la loro fortuna, si sono sorretti proprio su alcuni equivoci che non sempre sono limpidi. Comunque, ad un certo questo capitolo 12, lei dice, udite e capite bene, ascoltatori di questo libro, come veramente intenderete quello che questo libro dice in tanti passi, cioè che l'anima annichilata non ha affatto volontà e non può affatto averne, né può volerne avere, e che in ciò la volontà divina è perfettamente compiuta, e che l'anima non è appagata dall'amore divino, né l'amore divino è appagato dall'anima, fino a che l'anima non sia in Dio e Dio nell'anima, da lui e per lui posta in un tale divino stato. E allora l'anima ha tutto il suo appagamento e il conosce se stesso, no? Conosci te stesso, l'appagamento dell'anima. Ed è semplicemente gettare un fascio di luce sulla melma interna che è la nostra storia, che potrebbe essere il nostro DNA, che potrebbe essere la nostra confusione, che potrebbe essere la nostra paura. Ecco, allora che cosa capita? Capita questo. Dio smetterà di esistere perché non sarà più contrapposto all'anima, nell'anima si contrapporrà a Dio. Saranno un unico, tant'è che anche questa beghina dirà come abbiamo in molte mistiche, e non soltanto, anche i mistici, ad esempio, islamici, ma anche i mistici nostri, ci si ritornerà a quell'ebbrezza santa, quell'essere preso in mano da Dio, che sei ubriaco, quell'ebbrezza santa è l'exercessus mentis, cioè exercessus vuol dire portarsi al di fuori della mente, no? Ex mentis. Questo exercessus che è liberatorio, no? Perché che cosa ti fa? Ti porta a spogliarti, la danza dei sette veli, ti porta a spogliarti del peso di un esistere che alla fine dei conti, guardiamolo bene, è spesso stupido. Adesso a noi, perciò dice questo, dice, udite bene, ascoltatori di questo libro, come veramente intendere quello che questo libro dice in tanti passi, cioè che l'anima annichilata non ha affatto volontà, rendersi nulla. Vuol dire, non vuol dire che adesso schiocchi le dita e tu diventi un fantasma, vuol dire che cammini verso l'annichilamento, cammini verso l'autosuperamento, ma quando il vaso si vuota, si riempie di altro. Angelo Silesio diceva questo, ad esempio, no? Cioè tu vuota la volontà di Dio e Dio avrà la sua volontà in te, c'era già, tra l'altro. Tu hai semplicemente fatto che cosa? Hai semplicemente velato, nascosto, a volte ahimè schiacciato, a volte ahimè mortificata, la bellezza che porti dentro. E allora dice, quando quest'anima annichilata non ha affatto volontà e non può affatto averne, né può volerne avere, Inizio, la volontà divina è perfettamente compiuta. E l'anima non è appagata dell'amore divino, né l'amore divino è appagato dall'anima, perché non sono due, sono uno, fino a che l'anima non sia in Dio e Dio nell'anima, da lui e per lui, posta in un tale divino stato. Allora l'anima si compie, ha il suo divino appagamento. Questo uomo è un uomo davvero, e non una macchietta, insomma, ahimè. Con ciò si è scelto di estrapolare alcuni insegnamenti da queste pagine. E questi insegnamenti sono, ripeto, molto attenti a questa possibilità. Cioè a questa possibilità di annichilamento, che vuol dire libertà, a questa possibilità di annichilamento, che non vuol dire, ripeto, schioccare le dita. Questo potrebbe essere il Satori, potrebbe essere, voglio dire, ha anche senso, nel senso che si può arrivare a dire, arrivi a maturare una cosa, a un certo punto la pera si spicca, la pera cade. Quindi sì, assolutamente. Ma noi vogliamo porre l'attenzione non tanto sul fatto che si stacchi la pera o non si stacchi la pera, ma sul fatto che questo sia possibile e che si possa fare a Iket Nunc, che si possa fare anche nell'adesso, o che si possa fare comunque coltivando l'umiltà, homo humilis humus, coltivando l'umiltà, coltivando la poesia, coltivando la bellezza, quelle comunque spaccano, è inutile, cambiano la vita, è inutile, comunque ti danno quella libertà, quella felicità, felicità, sappiamo che l'etimologia vuol dire essere costruttivi, essere creativi, essere ferace, no? Portafrutto. La felicità è un portafrutta, di quello che è sul tavolo, non è così. Comunque, tornando a noi, la felicità porta frutto. Noi cerchiamo la felicità, l'uomo cerca la felicità. Adesso facciamo una piccola passeggiatina su questa, continuando su questa pagina. E ricordiamo che questi testi hanno proprio l'ufficio di essere letti e digeriti da persone, non soltanto donne, ma persone che si possono sapere, si sanno fare donna. In Tibet si dice che ogni uomo nella tua vita che incontrerai è stato tua madre. E in un certo senso è questo, cioè capire che in ognuno di noi questa donna c'è, è innegabile. E questa attitudine alla donna, quella attitudine alla poesia, quella attitudine allo slancio, all'apertura, all'assoluto, c'è. Poi se noi vogliamo indurirci, inspessirci, volgarizzarci per esistere, quello sono pifferi nostri, è un fatto che nell'uomo esiste la possibilità di Dio, perché l'uomo è vivo. Adesso vi leggo una cosa che trovo magnifica, ed è quella della quante. Allora, quest'anima ha dato tutto per la libera nobiltà dell'opera della Trinità, e nella Trinità l'anima pianta così nudamente la propria volontà che non può peccare se non se ne distoglie. Non ha di che peccare, perché senza volontà nessuno può peccare. Perciò non corre il rischio di peccare se lascia la sua volontà là dove l'ha piantata, ossia in colui che gliel'aveva data, nella sua bontà, liberamente, e la voleva riavere a suo vantaggio dalla sua amica, nuda e libera, senza nessun perché che riguardasse lei, ma per due cose. Perché lo vuole e perché lo vale. E finché lei non fu del proprio volere puramente denudata, non ebbe pace né assidua né copiosa. Costei, l'anima, che è tale, somiglia sempre di più a colui che è ebro, all'allaggia, l'uomo ebro, l'uomo che viene preso per mano. Costei, quest'anima che è tale, somiglia sempre di più a colui che è ebro, non importa niente di quello che gli accada, in qualunque forma la sua avventura avvenga, non più che se non gli accadesse niente, e se gliene importasse qualcosa, non sarebbe ebro completamente, così. Se quest'anima avesse ancora di che volere, sarebbe mal piantata e potrebbe ancora cadere se assalita da avversità o prosperità. Non è detto che il male si presenti sotto le vesti solo del male, a volte si presenta sotto le vesti del bene e lì ti fa il pacchetto. Attenzione. E dice ancora, e non è tutta perché non è nulla, se ha di che volere, poiché la sua povertà e la sua ricchezza stanno a voler dare o trattenere. E ancora, soltanto, voglio dire, dice amore, a tutti quelli che sono chiamati dal desiderio interiore alle opere di perfezione, con l'impegno di ragione, lo vogliono o no, se vorranno essere ciò che possono essere, perverranno all'essere di cui parliamo e saranno inoltre signori di se stessi, del cielo, della terra. Ma coloro che sono liberi fanno il contrario. Infatti, come agli altri conviene fare nella vita spirituale, tutto il contrario della loro volontà, se non voglio perdere la pace, al contrario i liberi, virgolette, fanno tutto quello che a loro piace, se non vogliono perdere la pace, poiché sono pervenuti allo stato di libertà, vale a dire sono caduti dalle virtù, in amore e d'amore in nulla. Qui bisogna stare attenti, perché i giochi sono su due modi della libertà. Libertà può essere una falsa libertà, che è sonno. Libertà può essere il superamento di ogni condizione. E allora ecco che la virtù può portare all'amore, ma di nuovo virtù non in senso morale, lo spiegherò. E d'amore in niente, superare ancora l'amore. La questione. Virtus, viria in sanscrito, è la forza interna, da cui virago, colei che agisce come un uomo. La viria è la forza interna, cioè quella forza che ti regge, e quella colonna vertebrale, quell'axis mundi, che ti tiene in piedi nella poesia. E allora ecco che prosegue questa cosa. La pace della vita divina non si lascia né pensare né descrivere, a tal punto che è l'anima in tale amore, senza opera di corpo, senza opera di cuore, senza opera di spirito, che opera divina, che opera divinità. La legge ha adempiuto il suo compito. C'era poi una pagina magnifica, eccola qua, 145, 146, eccola qua. Lasciate che le virtù abbiano da voi ciò che è loro, da quel volere che sale dal cuore del vostro affetto spirituale, finché non abbiano riscattato quello che dovete a Gesù Cristo. Questo conviene fare prima di pervenire alla vita. Lasciate che le virtù abbiano da voi ciò che è loro. Ma ad un certo punto dirà, finché non si sarà pagato a Gesù Cristo, tutto ciò che gli si deve, parlando di Gesù Cristo, stiamo parlando della divinità che si incarna, ma voglio dire che abita dentro di te, no? Allora, questo Gesù Cristo è, voglio dire, un termine naturalmente magnifico che appartiene alla nostra devozione, cioè non toglie che esistono altre tradizioni di uguale entità e significato. E dice così, finché non si sarà pagato Gesù Cristo, tutto ciò che gli si deve, non si potrà avere la pace del paese dell'essere divino, nel quale è la vita. Dio vi conceda in breve, dalla vostra perfezione naturale, il compimento delle potenze dell'anima, la concordanza che in ogni cosa porta a pagamento. Questo vi conviene avere, perché è il sentiero della vita divina che noi chiamiamo vita gloriosa. E l'essere di cui parliamo e di cui amore non e di cui amore con la sua bontà ci dà forma, questo essere riporta all'anima il primo giorno. Che meraviglioso, riporta all'anima il primo giorno in quello odierno, cioè in parole povere ci fa tornare allo stato edenico, via. Riporta il primo giorno ad oggi colui che acquista la terra. Tramite divina obbedienza, l'innocenza che Adamo percorre nel paradiso terrestre per disobbedienza. Rimane la pena, poiché Gesù Cristo stesso la assunse, dunque ha ragione, essa ci rimane. I veri innocenti non conoscono il diritto. A loro mai non si fa torto. Sono completamente nudi. Non hanno niente da nascondere. Tutti si nascondono ancora per il peccato di Adamo, tranne gli annientati. Loro non hanno niente da nascondere. In verità ognuno è lì in Dio tutte le volte che è scombro da se stesso. Non cerca, non certo gloriosamente, poiché il corpo della creatura è troppo grossolano, ma divinamente sì, perché l'interiorità è perfettamente libera da tutte le creature e per questo vive senza mediazione la vita di gloria ed è in paradiso senza peraltro esservi, ed è in paradiso senza peraltro il che magnifico, senza peraltro esserci. Quest'anima, dice, che meraviglia, quest'anima non ha più niente da fare né di sé né degli altri né di Dio. Niente di più che non ci fosse affatto. Eppure è. Quest'anima non ha più niente da fare, né di sé, né di altri, né di Dio. Niente di più che se non fosse affatto. Eppure è. Intendete la glossa. È sul piano della volontà che lui non ha importanza. Che per lui non ha importanza niente di quello che è. Perché non è legato alla singola cosa. Quel concetto di libertà è lo stesso concetto di Dio. Dio è libertà e a questo punto è al di là delle definizioni. Tanto è che, e adesso vediamo una parte abbastanza, diciamo, peppatina, no? È che c'è una pagina come l'anima, è un capitolo molto importante, come l'anima ritorni al suo primo essere. Ora quest'anima è nell'essere di quel primo essere che è il suo essere, lo stato edenico, e così ha lasciato i tre e ha fatto dei due uno. Ha lasciato il suo stato che ha due punti estremi alla base e un punto in alto, questo triangolo di fuoco, il fuoco, la purezza del fuoco. L'ha superato perché ha lasciato i tre, ha fatto dei due, maschio, femmina, yin yang, quello che vuoi, anche i due aspetti dell'anima, ne ha fatto uno. Ma quando vi è l'uno? E la risposta è: l'uno c'è quando l'anima è rimessa in quella semplice divinità che è un semplice essere di effusa fruizione, nel sapere pieno. Attenti, non è un sapere culturale, è un sapere sapio, è un sapere sapore. Dice così, dice, nel sapere pieno, senza sentimento, sopra il pensiero. Questa pagina tornerà nei 10.000 mistici posteriori. Senza amare, senza sentimento, conoscere senza discrimine. Conoscere senza discrimine vuol dire non rompere, non dialettizzare. Vuol dire conoscere non dialettico. Quest'atto di, che cosa? Di monarchia interna, no? Di un unico regno interno che tu vivifichi, no? Allora, l'uno c'è quando l'anima è rimessa in quella semplice divinità, che è un semplice essere in effusa fruizione. Senti che meraviglia, che è un semplice essere di effusa fruizione, nel sapere pieno, senza sentimento, sopra il pensiero. Plotino, ciao Plotino. Questo semplice essere fa per carità nell'anima qualunque cosa l'anima faccia, poiché il volere è diventato semplice. E il semplice volere non ha nessuno atto in sé. Da quando ha vinto la necessità delle due nature, della dialettica, in cui il volere fu dato come semplice essere. E questo semplice volere, che è volere divino, mette l'anima nell'essere divino, più in alto, dove non può andare nessuno, e neanche più in fondo, per essere più nudo. Chi vuole intendere si guardi però dall'ingegno di natura, perché così sottilmente come il sole attrae l'acqua fuori dal lenzuolo, tanto che nessuno se ne accorge, benché guardi, parimenti si inganna la natura a sua insaputa, se non si sta in guardia con grandissima esperienza. E attenzione che ci sono delle forze che hanno il compito di tenere il sonno, è lì. Dice poi, Dio, quant'è sottile natura in parecchi punti, chiedendo sotto forma di bontà e con il colore della sua necessità, chiederà quello cui non ha diritto. Questo domandare è spesso periglioso, perché in tali scambi le riceve spesso quello che non è suo, sottraendo a se stessa la propria forza, il proprio vigore, la propria gentilezza. Cioè, in realtà, ci sono dei momenti nei quali ci si illude. E allora la nostra forza, il nostro vigore, la nostra gentilezza vanno a pallino, e dice poi. L'ho provato per mia grande sfortuna, ma è stata la mia grande fortuna che quello che avevo da fare trapassasse nel volere divino, a mia insaputa. Ci risiamo, quell'ebbrezza che è la mia insaputa. E dice poi. Per questo vi dico, in conclusione, che se Dio vi ha dato alta creazione ed eccellente luce e singolare amore, crescete, moltiplicate senza macchia questa creazione, perché i suoi due occhi vi guardano sempre. E se ben considerate e meditate, questo sguardo fa essere l'anima semplice. Deo gratias. Questa è, diciamo, una lettura di questa mistica che ci fa capire quanto la femminilità sia tutt'altro che quel disastro che viene proposto oggi. C'è una dignità enorme, perché c'è la poesia enorme, perché lo slancio è enorme, perché, voglio dire, la realtà che abita in noi adesso è enorme. Anzi, è fuori di misura, è abisso, è senza fondo. Questo si voleva dire con questa lettura di Ars. Grazie, state bene.